Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Una ascoltatrice di questo podcast mi ha scritto chiedendomi di trattare esplicitamente questo tema dell'invidia della madre per la figlia, e soprattutto se la figlia ha successo. Allora, il podcast precedente, se qualcuno di voi l'ha ascoltato, ha visto che ha ascoltato almeno questa storia della mamma della Callas, una madre un po' pestifera che scrisse addirittura un libro su tutte le malefatte della figlia e sul caratteraccio della figlia, un libro che naturalmente andò a ruba tra quelli che preferivano la Tebaldi alla Callas, e che naturalmente rappresentò proprio una sorta di manifesto del loro ravage, ma più, in realtà più che un ravage, della loro tempesta, dell'impossibilità del loro rapporto, ma soprattutto della gelosia della madre della Callas, perché la madre della Callas in un primo momento la spinse per diventare una celebrità, perché era una donna molto ambiziosa e quindi usava un po' i figli, come spesso accade, no? Per farla diventare qualcuno che lei avrebbe voluto essere. Era talmente ossessionata che questa ragazza diventasse qualcuno che all'inizio la faceva, quando era piccolina, quindi sui 12-13 anni, la faceva cantare lei e le tirava così tanto le corde che un vicino di casa, tra l'altro un tenore greco abbastanza noto, le disse, bussò alla sua porta e le disse: guardi, non le tiri così tanto le corde, perché sennò questa ragazza non canterà mai più. Quindi già, come dire, questa invidia già si manifestava in maniera inconscia e subdola nell'eccesso, no? Con cui questa madre faceva allenare la figlia, rischiando di rovinarle le corde. Per fortuna poi andò in mano a dei maestri di canto, insomma, sicuramente più preparati, e poi la Callas sbocciò. Ma dentro la voce della Callas è rimasto un po' questa cattiveria della madre nei suoi confronti, che la voce della Callas un po' riesce a gestire, inquadrare, trattare, a farle un trattamento, come si suol dire, no? A contornarla un attimo, e ha per un po' riuscita a tenerla a bada. Tornando invece tra noi comuni mortali, capita spesso, a me è capitato di vedere una madre, penso a questa donna, una donna piuttosto bella, che guardava proprio con disprezzo e con una specie di ansia la crescita di questa figlia. E la stessa cosa però l'ho vista fare anche da un'altra madre, una madre invece decisamente bruttina, bassina, un pochino stempiata, anzi direi proprio con i capelli radi di un colore indefinito, con un corpo altrettanto indefinito, un po' ragnetta, nei confronti di una figlia bellissima, con un corpo a clessidra, con dei bellissimi capelli lunghi. E queste due scenette, tanto per dire che esiste un'invidia della madre per la figlia, che sta diventando una ragazza, sta diventando una donna, e mentre la prima si ostina a inseguire la propria bellezza, il secondo tipo di madre non si capacita come una figlia possa avere un destino tanto migliore del proprio. Però, ed è quello di cui voglio parlare oggi, l'invidia materna non si realizza solo sulla bellezza, che è la questione più evidente. Ma oggi, in un'epoca in cui spesso le figlie hanno più possibilità, no, di realizzarsi che le madri, questo è da un po' che esiste, non solo adesso, sono decenni, insomma, che esiste questa possibilità, e magari appunto madri che hanno vanificato la loro vita per la famiglia e che quando poi riesce, il loro sacrificio riesce, il loro sacrificio dà dei frutti, questo è evidente, no? È anche una cosa umana, in un certo senso, umana troppo umana, no? Quindi tu ti sacrifichi per qualcosa che quando accade ti fa enormemente arrabbiare. E quindi abbiamo queste madri che si sono sacrificate, magari non si sono realizzate, no? Per far studiare i figli, e a un certo punto hanno un rigurgito di invidia e di gelosia. Penso al caso di una ragazza che aveva fatto un dottorato in America e che alla nascita del primo figlio decide di ritirarsi dalla competizione sociale, no? E quindi rimane in casa, lascia la sua carriera. Naturalmente la decisione dal punto di vista razionale, cioè cosciente, cioè il punto di vista che ci interessa meno perché è quello che non è quello che guida veramente il nostro treno, la razionalità sarebbe, non so se sarebbe bello, comunque non è questo, non è così, quindi dal punto di vista razionale dicevo no, ma io sto a casa perché insomma mio figlio è più importante della mia carriera, ha bisogno di me, ha bisogno di tutta me, ha bisogno che io ci sia sempre. Naturalmente è inutile che io sottolinei a voi che siete dei fedeli ascoltatori ancora la questione che voi sapete, e io penso che la madre, ma non solo io lo penso, per la strutturazione di un bambino bisogna che la madre non sia sempre presente, la madre deve essere potuta inventare, deve essere il bambino può poterla deve poterla inventare, deve poterla pensare, ideare, immaginare, allucinare anche all'estremo. Può delirare su di lei, ma in tutti questi pensieri può appunto pensare. Quindi il bambino pensa a partire dalla mancanza, come tutti noi, no? Ci manca qualcosa. Ci ingegniamo per trovare una soluzione, ok? Quindi anche il bambino uguale, ha bisogno di che la madre se ne vada per poterla pensare e quindi per poter cominciare a pensare. Ora quindi torniamo a questa ragazza di cui volevo parlarvi che sta a casa con l'idea di curare meglio suo figlio, ma poi scava, parla e riparla, analizza e rianalizza. Lei stessa si accorge che ciò che la fa restare a casa, e qui attenzione, non è solo la cura del figlio, ma è soprattutto l'essere come sua madre. Cioè fare la stessa cosa che ha fatto sua madre, sacrificarsi per un figlio. Stando a casa, inoltre, vantaggio non secondario, ha la possibilità finalmente di abbassare la competizione con lei. Perché sta a casa, perché non ha più successo. E finalmente diventa come lei, povera di possibilità mondane, di possibilità di carriera, ripercorre esattamente ciò che la madre ha fatto per lei. Questa è la situazione più triste. Questa però è la situazione che le ha permesso in un sintomo ovviamente che si può, come dire, perfezionare e trovare una soluzione migliore, che le ha permesso di tenere a bada un senso di colpa. Un senso di colpa generato nelle figlie dall'invidia materna. Questo senso di colpa ce l'aveva anche la Callas. Andate a sentirvi quell'episodio. E quindi questa ragazza tiene a bada il suo senso di colpa generato dall'invidia materna sacrificandosi. Come la madre, quindi sacrificando la propria vita, anche dopo, soprattutto dopo, aver dimostrato che la sua vita poteva essere migliore di quella della generazione precedente. Allora non si può uscire dal seminato della madre, non si è potuti uscire dal seminato della madre per questa ragazza, almeno finché non ha incontrato il suo lavoro analitico, e per quelle figlie che proprio anche grazie alla madre hanno avuto la possibilità di studiare, no? E invece bisogna tornare nell'alveo, non si può andare troppo in là, c'è un senso di colpa per superare la madre, è un senso di colpa che è naturale, con cui, come dire, perché è chiaro che il figlio non potrà mai dare alla madre ciò che ha ricevuto. È una libera donazione quella della madre verso un figlio, non torna indietro. E nessun figlio può pensare di poter ripagare una madre. C'è una generosità della madre che va al di là della sua, della possibilità di ripagarla. Quindi bisogna fare il lutto di questo. Quindi bisogna tenerselo questo senso di colpa, impararci a convivere, no? Perché questo è il destino di un figlio. Superare il genitore è il destino di un figlio. Allora, se la rivalità della figlia verso la madre serve a crescere, perché quando c'è anche una rivalità della figlia verso la madre, però questa serve a crescere, le serve un distacco per fiorire. Invece, la rivalità della madre verso la figlia porta solo a una mortificazione. Una mortificazione della stessa femminilità anche, no? Della figlia, e a volte della stessa vita, della stessa realizzazione. Françoise Dolto, era una grande psicanalista francese, diceva che gli adulti invidiano i giovani perché sono più belli, più forti e hanno più futuro. E questo è vero. È vero sia socialmente, e la nostra società lo dimostra ampiamente perché non dà poi un grande spazio ai ragazzi, e che effettivamente è vero che abbiamo fatto diventare un pochino limitati, no? Ma vale anche individualmente nelle relazioni affettive primarie. E a queste figlie invidiate vorrei dire che più vi invidiano, più vi temono, più vi disprezzano, perché ci sono anche queste madri, per cui non va mai bene niente quello che la figlia fa, soprattutto se ha successo, più vi disprezzano, più significa che siete piene di risorse. E sono proprio quelle risorse che vi vengono invidiate, ed è su quelle che dovete contare ed andare avanti. Grazie.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it